Salmo 99, Ciro vi saluta, ma per un imprevisto non può esserci, per cui stasera sono solo io. Allora, il Salmo 99 ci introduce all'ascolto della parola. Lo preghiamo sempre a cori alterni, uomini, donne, e cerchiamo sempre di leggerlo con calma, cercando di, per quanto possibile, di avere un ritmo comune. Per cui ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede in trono sui cherubini, si scuota la terra.
Grande è il Signore in Sione, ed eccelso sopra tutti i popoli.
Lodino il tuo nome, grande e terribile. Egli è santo.
Parola del Re e amare il divino. Tu hai capito ciò che è detto. Il diritto e la giustizia hai operato in Giacobbe.
Esaltate il Signore nostro Dio. Prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Egli è santo.
Ma com'è che è la donna tra i suoi sacerdoti? Sta morire tra quanti invocavano il suo nome. Invocavano il Signore.
Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti, e il precetto che aveva da loro dato.
Signore nostro Dio, tu li esaudivi, e per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati.
Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Allora, questo Salmo ci fa da introduzione alla lettura del brano di Isaia, a cui siamo arrivati, che stasera è il capitolo 6. Ripartiamo dal capitolo 6, dove cominceremo a leggere questo brano conosciuto e famoso, no, della cosiddetta vocazione di Isaia, dove nel Tempio il Signore si mostra. Isaia dirà appunto: io vidi il Signore, adesso vedremo, il Re, per cui il Salmo dice che il Signore regna, siede in trono, e poi ancora questo Egli è santo, viene ripetuto diverse volte, e ancora al versetto 3, al versetto 5, egli è santo, e ancora in finale al versetto 9, perché santo è il Signore nostro Dio. Ascolteremo i serafini che cantano, no? Santo, santo, santo. Qui si parla di cherubini, cherube colui che cavalca le nubi. e invece adesso poi ascolteremo questo nel racconto di questi serafini. Allora, la volta scorsa, ricordate, avevamo concluso il capitolo 5, però poi avevamo fatto un salto, non arbitrario, ma un salto al capitolo 9, versetto 7, ricordate, proprio fino al 10, versetto 4, perché si vede dalla lettura del testo come continuavano tutta una serie di guai che il profeta annunciava, insieme al ritornello: con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane tesa. Allora, notate qui un redattore posteriore ha spezzato questa sequenza di guai, di questi oracoli che annunciavano, e che poi con questo ritornello che tornava, inserendo questa parte che appunto va dal capitolo 6 fino al 9, versetto, capitolo 6 fino al 9, versetto 6. E i commentatori cercano anche di domandarsi come mai c'è stata questa inserzione, non lo sappiamo alla fine. Probabilmente qualcuno dice si è voluto anche spezzare queste parole dure che una dopo l'altro il profeta, questi oracoli, aveva appunto annunciato, inserendo, come vedremo, degli oracoli, delle parole, dei racconti, dove c'è il racconto della vocazione, e poi dopo sentiremo anche l'annuncio dell'Emanuele, no, del Dio con noi, anche quello un brano famoso. Allora, capitolo 6. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'un l'altro dicendo: Santo, 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 il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, poiché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora siamo nel 740, anche le nostre note nelle varie Bibbie ci dicono che è l'anno in cui muore Ozia, e allora è Isaia che ci narra di questa esperienza che lui ha nel Tempio, no? Siamo a Gerusalemme, e un uomo che appunto dicevamo è probabilmente un uomo aristocratico, cioè un uomo che aveva accesso a contatto con il re, con i sacerdoti, e qui siamo appunto nel Tempio, e a un certo punto Isaia appunto ci parla di questa esperienza di incontro con Dio con una visione: io vidi il Signore. Di per sé questo qui, questa parola potrebbe già lasciarci un attimo perplessi, perché nell'Antico Testamento noi siamo, no, abbiamo letto in tante altre occasioni che chi vede Dio muore. Ricordate a Mosè che chiede di vedere il volto di Dio, il Signore lo fa mettere in un anfratto di una roccia e lui passa e Mosè vede le spalle. Ricordate Gedeone, quando l'angelo del Signore gli appare e gli parla, lui a un certo punto dice: adesso morirò perché ho visto l'angelo del Signore. E allora, innanzitutto, poi vedremo che, sì, Isaia parla di una visione, ma poi è legata immediatamente all'ascolto, è una parola di Dio che si mostra in qualche modo, no? E, però rimanendo anche strettamente nell'idea della visione, che appunto non appartiene immediatamente all'ambito della tradizione ebraica. Qui noi dobbiamo anche però cogliere sempre questa cosa, che la Bibbia ci spiazza, cioè che noi siamo abituati a semplificare nella nostra poca conoscenza biblica e in genere, no? Per cui noi diciamo no, è l'Antico Testamento, si vede Dio, muore, no? Per cui il fatto di ascoltare la Bibbia, no? Che ci dice, cioè ci dice sì, che però è l'uno e l'altro, cioè c'è un predominio della dimensione uditiva, e la parola, però allo stesso tempo è un Dio che si mostra, Poi la visione di lui, cioè non ci dà degli elementi per poter dire no, eccetera, però che allo stesso tempo la Bibbia stessa ci educa nell'ascolto a lasciare un po' le nostre strutture rigide, molte volte, con le quali noi cerchiamo di semplificare. Un'altra di queste cose, che poi non viene direttamente dalla Bibbia, ma viene piuttosto dall'archeologia biblica, è il fatto che l'archeologia biblica ci ha mostrato, con delle evidenze archeologiche, che c'erano delle sinagoghe dove ci sono delle immagini. E quando appunto uno va nella terra di Israele, in Palestina, eccetera, per vedere alcune sinagoghe, come per esempio a Sepphoris, deve mettere insieme il dato biblico, no, del non farti immagine, col fatto che poi nella prassi, nella tradizione religiosa ebraica, qualche immagine si faceva. Allora, ecco, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. E attenzione, appena detto che nell'anno in cui muore un re, presenta il Signore come re. Quasi a dire che c'è una storia umana che fa dei re, e con tutto quello che un re richiede, quasi come sue prerogative, e dall'altra parte il profeta che dice il Signore è il re. Il Signore regna, ai potenti che pensano di avere in mano la storia c'è un altro Signore che siede su un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio, questi mantelli regali, di questi re che appunto nella loro immagine dovevano dare anche di più, ecco, anche proprio, no, figurativamente l'immagine di un potere, ecco, questo potere di questo manto che riempie tutto il tempio, tutto lo spazio, e sopra di lui stavano dei serafini. Ora, serafini significa brucianti, anche qui noi vorremmo avere delle immagini più precise, come sono fatti gli angeli? Non rispondete, perché ogni risposta è quella sbagliata, no? Hanno le ali. Allora, queste immagini con le ali, tra l'altro, una volta, anni fa, sono stato in Iran, ho avuto la fortuna di andare lì, andando a visitare un sito archeologico molto più antico di questi brani, c'era la figura di un angelo, cioè un soldato, no, con delle ali. E poi nella nostra tradizione cristiana figurativa li faremo prima come dei soldati bizantini, nelle icone, poi diventeranno dei bambinetti sempre più puri, sempre più in carne, no? Questi putti, questi qui che vediamo. Allora, anche qui sono dei serafini che sono dei brucianti, e il termine appunto serafini, cioè dall'altra parte nel tempio sono accese tante candele, no? Per cui nel tempio ci sono tante, tra l'altro davanti al Santo dei Santi c'era la lampada di sempre, Ner Tamid, cioè la lampada che non veniva mai spenta. Vi faccio notare che noi davanti al Santissimo abbiamo una lampada che non viene mai spenta, che viene dalla tradizione ebraica, quindi dal tempio dove c'era questo. Quindi nel tempio ci sono le luci, c'è qualcosa che brucia, e quindi ci sono questi serafini che annunciano, che infatti vediamo cosa dicono. Sei ali, due si coprivano la faccia, dove si coprivano i piedi e con due volavano. Sapete anche questo, che i piedi sta per, è un eufemismo, no? Cioè, nel senso che i piedi dicono il sesso, cioè, per cui allora è il, no, questo senso di coprirsi la faccia, di pudore, e allo stesso tempo questo volare, questo essere, ecco, degli esseri che in qualche modo hanno a che fare con il cielo e con Dio. E proclamavano l'un l'altro dicendo, ecco, santo, 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 il Signore degli eserciti, Kadosh, 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 Adonai Sevaot, e santo, santo, santo. Questo ci suona, no? E nelle nostre liturgie, nell'Eucaristia, il santo, che appunto santo, 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 noi lo prendiamo proprio da qui, il tre volte santo, nella liturgia orientale c'è, cioè, il trisagion, no? Il tre volte santo, e allora si dice appunto la pienezza della santità, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il santo che è colui che sta in alto, che è irraggiungibile, è colui che è talmente perfetto che è altro, immediatamente da tutti noi, e che, attenzione, non è poi nella scrittura, nella Bibbia, legato principalmente a una perfezione morale, come per noi. Cioè, per noi il santo chi è? No? Uno che è, non gli scappa mai una parolaccia, che voglio dire, che è sempre gentile, che è sempre in chiesa a pregare, no? Nelle comunità cristiane a volte si dice, quello è un santo, cioè quello è proprio, no? Uno già, perché anche come cammina, come, no? Come in genere a 2 metri sopra il cielo, cioè ha un'andatura che uno dice, quello è nato già così, no? E allora, nella Bibbia la santità sì è perfezione, però attenzione, perfezione nella fedeltà, nella relazione. Potremmo dire, potremmo utilizzare questa frase per dire la santità, cioè una relazione è santa, una relazione è perfetta quando non c'è più paura che venga meno. Quando non c'è più paura che l'altro, prima o dopo, se ne vada, non ci sia più per me. E già qualche volta penso di averlo detto anche qui, ma lo ricordo, cioè, per dire, per me è una piccola immagine, no, di quello che può essere frammenti di santità nelle persone. Me l'aveva data una volta una ragazza all'Aquila, nella cappella universitaria, una ragazza che studiava e non studiava, veniva, spariva, un po' incostante, un po' volubile, un po' così, no? Allora questa ragazza, una volta parlando con me, in un momento un attimo di più verità, mi dice, tu mi hai conosciuto, mi fa, sai com'è sono io, no? Un po' mi perdo, un po'. Però per me è importante sapere che quel padre, un padre anziano che era in comunità con me, quando io vado a bussare alla sua porta, lui c'è sempre. Lui mi apre sempre. Allora qualcosa del genere, scusate se io ogni tanto poi mi accaloro, e qualcosa del genere, no? E, cioè, mi è piaciuto pensare alla santità così, no? La santità come fedeltà in un rapporto, come capacità di esserci per gli altri. E vedete, in un tempo in cui è così difficile esserci per gli altri, in cui si parlano di, no, relazioni liquide, società liquida, eccetera, no? Dove tu ci sei, poi non ci sei più, cioè in un momento, no? Allora, santo, santo, santo è no, l'espressione della perfezione di Dio che è con noi per sempre. E fra l'altro è bello, no, sentircelo dire in un libro che per il momento ci sta dando delle parole di uno che invece, no, sta scuotendo, sta litigando, no? Quindi quasi in quelle dimensioni dove la relazione è a rischio, no? È al limite, perché per noi quando cominciamo a litigare le cose, no? Tant'è vero che in tante relazioni familiari, per mantenere relazioni che sono molto fragili, cosa si fa? Si evita di litigare, no? Si dice no, questa cosa non posso dirla, perché se la vado a dire litighiamo e rompiamo, no? E non li vedo più. Quante situazioni così, no? E non li incontro più. Perché noi non sappiamo litigare, cioè litigare è possibile in una, litigare per la vita, che non sia per la morte, è possibile in una relazione forte, no? Dove il litigio fa parte di una relazione forte che, anzi, che, e questa è quella che il Signore ci sta dicendo, Lui è con noi, Lui è santo, santo, santo. E proprio perché Lui è con noi, in maniera perfetta, niente potrà farlo venire meno, nessun nostro peccato potrà farlo venire meno nel suo amore per noi. Non c'è lontananza da Dio che possa farlo smettere di volerci bene. E già lo stiamo vedendo anche, no? Nelle parole, perché poi torna, no? Il Signore che dice di tutto, e poi dice il mio popolo. Il mio popolo. E notate che questo brano poi da tenere presente con il Levitico 19, versetto 2, no? Dove dice siate santi, no? Come io sono santo. E, è una santità che vuole coinvolgerci, no? E, no, e non ultimo quello che ricordiamo, no? Che il Concilio Vaticano II parlando della universale vocazione alla santità, chiamata alla santità. Cioè che noi siamo chiamati a essere santi, a diventare santi. E anche qui come siamo lontani dalla percezione comune, no? Cioè dove penso che nessuno di voi nei vostri progetti a breve, medio, lungo termine abbia quello di diventare santo, no? Normalmente no, poi ci devo comprare la macchina, devo cercare lavoro, devo cambiare la lavatrice, cioè non so, no? In genere abbiamo questi progetti a breve o medio termine, dipende dai soldi che abbiamo, e, però fra questi non c'è normalmente diventare santo, anche perché poi diventare santo, soprattutto da noi al sud, subito fa risuonare altri modelli di santità legati a statue, processioni, no? Feste patronali, eccetera, rispetto ai quali ciascuno di noi dice no, ci rinuncio in partenza, cioè non diventerò mai, non mi metteranno mai sugli altari, eccetera. E, anzi, una volta mi ricordo in un gruppo una ragazza aveva detto, no? Aveva detto io non voglio diventare santo, non voglio diventare santo. Cioè quasi a dire io voglio essere semplicemente una donna, no? Non essere una santa con queste immagini di santi così lontani, no? No, e vedete la scrittura ci parla di un altro tipo di santità a cui noi siamo chiamati, cioè diventare capaci d'amare, no? In una parola che dice io ci sono e possiamo costruire qualcosa insieme e ci sono per te. E vedete, tutta la terra è piena della sua gloria, questo manto che riempie il mantello, no? Scusate, questo manto che riempie il tempio, no? I lembi del manto, adesso è questa gloria, no, di Dio che riempie la terra. Questa, anche qui gloria, kavod in ebraico, gloria qui non è fama, la gloria di un uomo e la sua fama. Cioè, no? Il quanti uomini, no? Come si dice ai papi, no? Si dice, appena eletti, gli si dice non te lo credere troppo perché, no? Li bruciano qualcosa davanti perché così passa la gloria di questo mondo. Ma però lì è intesa come fama, no? Sai, proprio perché sei diventato papa, cioè sei adesso un pezzo grosso, non te la credere perché la vita passa così. No, qui in ebraico non è doxa. Qui in ebraico è il peso, cioè è proprio dove si fa esperienza, tra l'altro il termine è proprio anche quello che viene usato nei mercati, dove quando tu devi pesare un cesto di frutta, dall'altra parte metti un peso, e il peso di quella frutta, la gloria di quella frutta è il suo peso. Per cui qui dire cose che sono importanti e cose che non lo sono, cose che hanno un peso, una gloria, e cose che sono vanagloriose, no? Di un peso vuoto. Allora, ecco, questo peso, cioè ciò che conta di Dio, il contare di Dio, riempie la terra. Questa presenza del Signore che il Tempio non riesce a contenere, no? Vedete, vibravano gli stipiti delle porte, al risuonare di quella voce, vedete sempre più voce, no? All'inizio è partito con io vidi, ma sempre più è l'esperienza di preghiera, di ascolto, no? Di una voce, mentre il Tempio si riempiva di fumo. E anche questo aspetto del fumo che dice qualcosa che non riesco a vedere, no? Qualcosa che intravedo ma non è chiaro, no? Perché Dio non si fa comprendere, non si fa possedere. Di fronte a questo, di fronte a questo presentarsi di Dio, allora oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono. Tutti gli incontri con il Signore che ci vengono narrati nella scrittura, da parte dell'uomo c'è sempre un toccare la propria lontananza, no? Di fronte alla santità di Dio. Qualche volta forse ci è anche capitato, quando incontriamo delle persone così piene del Signore, così autentiche, così vere, che nell'incontro con loro, no, come reazione, senza che neanche ci dicano niente, ma dentro di noi risuona tutta la nostra piccolezza, tutta la nostra meschinità, no? E semplicemente perché la luce illumina le tenebre. E allora di fronte a questa, no, questa pienezza della santità di Dio, Isaia dice io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Fra l'altro questo io abito è lo stesso verbo, il Signore è seduto, nel versetto 1, il Signore che siede, Yashà, e anche qui io siedo. Io siedo, nel senso anche di vivere, di abitare, di stare, no? Allora il Signore nella sua santità, io in un popolo dalle labbra impure, no? E attenzione, qui impuro, puro, impuro, che anche qui nella nostra percezione comune purezza, purità, ha delle risonanze che hanno degli ambiti un po' legati alla purità nell'ambito sessuale, no? Cioè la purezza, la verginità, no? Cioè qualcosa che noi uomini consideriamo più in voi donne, nel nostro maschilismo, e che voi dovete conservare per noi uomini, certamente, no? Cioè, nella Bibbia intanto si potrebbe dire che ha a che fare con semplicità. Cioè dove semplicità è il contrario di doppiezza. Quindi io sono un uomo dalle labbra doppie, perché in mezzo a un popolo dalle labbra doppie io abito, no? Cioè le labbra doppie sono le labbra che non hanno una sola parola, ma ne hanno due, nel senso che ne hanno una e poi un'altra che è proprio il contrario. E tu non sai qual è la parola che esprime il cuore. Quindi un cuore è un cuore, anche altre volte troviamo il cuore impuro, no? Cioè la verità della persona che è una e una. Ricordate che poi il Signore dirà che c'è una beatitudine per i puri di cuore. Anche qui i puri di cuore non sono quelli, no? I bambini appena nati, no, bambini appena nati. sono puri di cuore, che poi è un mito, una leggenda, non è vero, cioè, ma noi ci vogliamo credere, perché vogliamo credere che i bambini sono così belli, così puri, e il mondo poi li rovinerà, no, come siamo rovinati noi. Vabbè, queste leggende metropolitane. E in realtà beato il puro di cuore è beato chi ha il cuore semplice, chi ha un cuore, non ha un cuore frammentato, spaccato, integro, ha un cuore integro. Tra l'altro la purezza anche, no, era legato proprio all'integrità, no? Questo agnello senza macchia, senza, no, che è integro, è uno, eh? E allora rispetto a questo Isaia sente il suo essere coinvolto, no? E, fra l'altro, vedete che questo il profeta sente che la condizione del popolo, che fra l'altro sta così, no, evidenziando con parole molto dure, è anche la sua condizione. È anche la sua condizione. Lui è dentro questo popolo. Questo anche a monito di certi profetismi di chi si mette fuori, no? Di chi dice no, io sono, anzi, no, io sono senza macchia e senza paura, voi, no? No, no, Isaia è parte di questo popolo, anzi lui sente che le labbra impure che c'hanno gli altri sono le sue, e lui è coinvolto con gli altri, no? Vedete, forse anche noi potremmo riuscire a parlare come Chiesa ai nostri fratelli che percorrono altre vie e che camminano nelle vie di morte e di peccato, se riuscissimo a comunicare che in quella morte e in quel peccato ci siamo anche noi. Non siamo i puri che ci permettiamo dall'alto della nostra integrità, che poi è tutta da dimostrare e da testimoniare, no? Di giudicare gli altri, no? Isaia dice: io sono in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure, vedete, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Cioè, questa presenza della sua santità così lontana, no? E questa luce che illumina le mie tenebre non mi schiaccia, non mi uccide. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Cioè, questa luce che mi già col suo apparire mi sta rivelando quanto io abbia le labbra impure, però questa luce non mi illumina per condannarmi. Non mi illumina per condannarmi. Non è un qualcosa, non è una rivelazione delle tenebre per la condanna, come noi ci aspetteremmo. E quest'estate con un gruppo di ragazzi, di adolescenti, ho letto con loro il racconto di Luca 15 del figlio, dei due figli, il figlio e il prodigo, no? E nel commento che facevo, basandomi su altri commentatori, eccetera, molto più autorevoli, leggevo anche quel passo del rientrare in se stesso, no? Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre, di mia madre. E allora io seguivo il commento di Enzo Bianchi che invece di leggere quel momento come il momento della conversione, no? Rientrò in se stesso, ecco, no? Come certi commenti fanno che quell'uomo in quel momento, no? Il ricordo del padre, il ricordo della casa, e allora il cammino verso la conversione. Enzo Bianchi, io seguo in questa linea, cioè fa notare leggendo il testo che non c'è conversione e conversione, cioè nel senso che quello è bastardo prima e bastardo dopo, cioè nel senso che questo qui, no, c'è chi se n'è andato alle sue condizioni dicendo: padre, io non sto ad aspettare la tua morte, perché si sa fra quanto muori, magari campi anche a lungo, e invece io ho bisogno che tu mi dai la parte di eredità che mi spetta quando muori, facciamo che per me sei morto, facciamo così, dammela e io me ne vado. E quindi stabilisce lui le condizioni per andarsene e stabilisce lui le condizioni per tornare, perché dice: quanti salariati, tornerò, andrò da mio padre e dirò: papà, non dire nulla, dico tutto io. Ho peccato contro il cielo e contro di te, vedi contro il cielo, metto in mezzo anche Dio, così ti faccio vedere come ho ritrovato anche la fede, eccetera. Trattami come uno dei tuoi servi. Cioè, quindi, bastato fino in fondo, bastato dentro questo qua. E questo, no, cioè, è la cosa particolare, che questi ragazzi cercavano invece di difendere, no, il figlio, dice, no, ma no, 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 ma questo qui no, ma veramente, forse, invece, no. Tanto che a un certo punto la discussione si è fermata, quando gli ho detto, ma scusate, ma perché state facendo gli avvocati difensori? Anche perché di fronte non avete un giudice. Il padre non è un giudice. Quel padre, quel padre. Allora anche qui c'è un Dio che si rivela nello splendore della sua santità, no? Del suo amore, ma non per dire, ecco, guarda, io sono... Come faremmo noi tante volte, no? Cioè, per vedere che io sono questo e te lo sto facendo vedere per dirti che tu sei una... Ecco, no? No, questo è quello che faremo noi, ma non è Dio. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. E allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, egli mi toccò la bocca e disse, ecco questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa, il tuo peccato è espiato. Attenzione, è un gesto simbolico naturalmente, non è queste labbra impure che vengono purificate dal fuoco di Dio. Quante volte anche qui il fuoco, la presenza di Dio passa attraverso il fuoco, ricordate Elia, no? Ricordate ecco, il fuoco che è forte come la morte, no? Cioè, le fiamme, le vampe del Signore, no? Cioè questo amore che il Signore che è un fuoco, che è una fiamma, che brucia e purifica. C'è un'azione di Dio che perdona. Il tuo peccato è espiato, vedete questa misericordia, mi toccò la bocca. E poi io udì la voce del Signore, versetto 8, che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi, eccomi, manda me. Ed egli disse, va e riferisci a questo popolo, ascoltate pure ma non comprenderete, osservate pure ma non conoscerete, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Io dissi, fino a quando, Signore? E gli rispose, fino a quando le città non siano devastate, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Il Signore scaccerà la gente e grande sarà l'abbandono nella terra. Ne rimarrà una decima parte, ma sarà ancora preda della distruzione, come una quercia e come un tebirinto, di cui alla caduta resta il ceppo, seme santo il suo ceppo. Attenzione, adesso è come se questa purificazione che il profeta riceve permette al profeta di partecipare, adesso c'è un consiglio di Dio, cioè questi serafini che prima appunto abbiamo visto volare, e diventano adesso quasi insieme al Signore, no? Un consiglio di Dio dove il Signore dice chi manderò e chi andrà per noi. E io risposi, eccomi, manda me. È come se il profeta, che prima era no, dalla parte del popolo, adesso è finalmente trasformato, è purificato, entra a far parte di Dio, cioè del consiglio di Dio. E vedete, è un po' la vicenda del profeta che preso dal Signore è tutto dalla parte di Dio contro il popolo, per scuotere il popolo, ed è allo stesso tempo tutto dal popolo, no? Vedremo, per implorare misericordia da parte di Dio. Cioè è come se il profeta, no? Che pur fa parte del popolo viene strappato, per essere dalla parte di Dio, verso il popolo. C'è una in questa relazione che vede appunto i due protagonisti principali, Dio e il popolo, il profeta è uno che viene coinvolto e adesso è con Dio e adesso è col popolo, no? È intermediario, no? Un po' come Mosè, un po' come il Signore Gesù, no? Colui che è il pontefice, colui che fa da ponte, no? Attenzione, questo è anche per noi in qualche modo, no? Ricordate il Signore che dice nella preghiera sacerdotale, nel Vangelo di Giovanni, che no, li ho consacrati perché loro erano nel mondo, no? Ma allo stesso tempo poi li ho tratti fuori. Attenzione, quindi questo non significa che noi adesso siamo nel mondo, cioè domani mattina si va a lavorare, quindi bisogna stare con i piedi per terra e poi la sera ci estraiamo, no? Cominciamo ad andare a pensare, no, non so, alle stelle, eccetera. No, no, mondo nel senso qui anche di logica del mondo, cioè essere strappati alla logica del mondo. C'è la logica della morte, la logica dell'avere, del potere, dell'apparire, no? E per essere sempre più coinvolti nella logica di Dio, che è la logica della vita. E che sempre più essere presi da questi ci fa fare l'esperienza in qualche modo di estraneità nella solidarietà con i nostri fratelli. Non riesco a dirlo meglio, ma spero di riuscire a far cogliere questa tensione, no? C'è una tensione. Da una parte noi siamo dentro, pienamente, dall'altra parte, nell'esperienza dell'incontro con Dio, siamo strappati a questa logica. Tanto che appunto il profeta, vedete, c'è un'esitazione da parte di Dio, chi manderò, chi invierò? E lui sente di offrirsi per la missione. Una vita cristiana che cresce, pur nella fragilità, pur non esente da cadute o da ricominciamenti, è una vita che pian piano comincia a far nascere dentro dei desideri di offrirsi per gli altri. Cioè dove gli altri mi interessa, dove quello che accade agli altri comincia a starmi sempre più a cuore. No? Ecco mandamento. Cioè perché chi è coinvolto con il Dio della vita non può non... E la mancanza di questi desideri in qualche modo sono dei segnali che forse, ecco, qualcosa non va. Anche perché vedete, qui si parla di una missione, Isaia si offre per quella missione e uno può dire, vabbè, io non sono missionario. No? Sono sposato, ho dei figli, no? C'è lavoro. Sì, il giorno c'è stata in ottobre la domenica missionaria, ho dato la mia offerta nella busta che il parroco ha preso, spero che finisca le missioni, eccetera. Magari faccio anche l'adozione a distanza, ma per la chiesa missionaria, però io sono qui tranquillo. Eccetera. Allora, Paolo VI, in una sua lettera, diceva che la Chiesa o è missionaria o non è Chiesa. Allora questo non significa che da domani dobbiamo cominciare a preparare bandiere, no? A cominciare a mettere croci, no? Cominciare a diffondere, a organizzarci come testimoni di Geova, domenica cominciamo a battere bari, eccetera. No. Semplicemente, intanto è questo che ciascuno di noi è portatore di una parola, ciascuno di noi è portatore di qualcosa, speriamo, nel lavoro, nelle relazioni, semplicemente nella sua vita di ogni giorno, noi parliamo di qualcosa. E allora se c'è una parola che è viva, che ci portiamo dentro, questa passa in quello che siamo e in quello che facciamo. Anche proprio in quello che siamo, no? Ricordate, già lo accennavo, che con qualcuno lo si è conosciuto, cioè questo gesuita israeliano che abbiamo incontrato, con chi andiamo in Terra Santa, no? Questo David, che si è convertito nell'incontro con un'anziana monaca russa, una nobildonna fuggita alla rivoluzione, che lui incontra perché stava facendo degli studi, lui ateo eccetera, degli studi sulle religioni, e allora è andato a incontrare questa donna ortodossa, una cristiana ortodossa, paralizzata a letto, anziana, ma la gioia che questa donna emanava con i suoi occhi, con le sue parole, per lui è stato quello che è. Allora c'è un essere inviati, ma proprio perché il Dio della vita è così, è un Dio che esce da sé perché l'amore è così. Allora chi è coinvolto con lui in qualche modo, no, è coinvolto in questa dinamica. E allora attenzione, non ci viene detto il contenuto del messaggio di quello di cui Isaia sarà portatore, ma ci viene detto la modalità. Attenzione, una modalità che sarà rifiutata. E qui noi siamo ormai un po' abituati a leggere queste parole, per cui accogliere che non dobbiamo leggere in modo letterale, no? Ascoltate pure ma non comprenderete, osservate pure ma non conoscerete, rendi insensibile il cuore di questo popolo. E così come anche nell'Esodo, no? Si dice il Signore indurì il cuore del faraone, tanto che uno dice ma scusa, gli manda Mosè, no? E allo stesso tempo indurisce, perché tutto, no, è sotto la volontà di un burattinaio, che... no, non è così. Questa è la modalità ebraica, no? Per dire che quel rifiuto che avviene, e avviene perché? Perché il cuore dell'uomo rifiuta la vita. E non lo sappiamo perché noi in certi momenti rifiutiamo la vita, perché io in certi momenti rifiuto la vita, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, e che alla fine possiamo darci delle risposte, perché ho avuto un padre così, perché il cugino era così, perché da piccolo gli è caduta la pietra in testa, cioè sapete, adesso non voglio, con tutto il rispetto per la psicologia e per gli psicologi, che pure c'è bisogno, però alla fin fine non si sa perché. Allora c'è, però il testo, dicendoci così, dice che anche questo rifiuto non ferma l'agire di Dio. Non è fuori dalle sue mani, non è fuori dalle sue mani. C'è un Signore che non arretra, ecco. Di fronte al nostro rifiuto, questo non fa smettere questo volerci bene da parte di Dio, che significa il venire incontro a noi. Tanto che, vedete, tutte queste parole che abbiamo ascoltato, rendi sensibile il cuore, gli occhi non vedano, e Isaia che dice ma questo fino a quando, Signore? E gli rispose: fino a quando le città non siano devastate, senza abitanti, le case senza uomini. Attenzione, questo è quello che sta accadendo, no? In quel periodo, e che accadrà sempre più per le guerre che ci saranno. E allora, per dire, questo accadrà, però ecco, il Signore continuerà a operare e ne rimarrà una decima parte. Ma sarà ancora preda della distruzione questa decima parte, come una quercia e come un tebirinto, di cui alla caduta resta il ceppo, seme santo il suo ceppo, no? Cioè questa immagine di questi alberi che cadono, rimane dei ceppi, e da questi ceppi c'è qualche germoglio, no? Che che, cioè questo Signore che non viene meno in un nonostante il rifiuto degli uomini della, così radicale come la guerra, per esempio, no? Come sono le guerre. Cioè, dove allora ci vuol dire che il Signore continua a operare, anche in questo nostro mondo segnato dalle violenze, dalle guerre, che sembrano non finire mai, si sono fatte le guerre per l'oro, si sono fatte le guerre no, per il petrolio, si faranno le guerre, si stanno facendo le guerre per l'acqua, eccetera, eccetera, no? Però in tutto questo c'è un Signore che continua a operare. E vedremo con sempre più con questa marginalità che però risorge, va avanti nonostante le distruzioni. Allora fermiamoci un momento in silenzio, ripercorriamo il nostro brano.